Ballati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Cinque secondi alla fine, Teo Hernandez, guarda il cronometro, Sacchi, testo, stop, si fa un regalone di compleanno Fabio Pecchia, batte il Milan 2-1, arriva il primo schiaffo della gestione Fonseca per i rossoneri.
Penso che in generale difensivamente siamo stati molto molto male. È impossibile vincere partite come di oggi quando difendiamo così. Durante la settimana, quando prepariamo le nostre strategie, la squadra va bene, arriva la partita e cominciamo così, è difficile da spiegare.
Siamo stati pericolosi, abbiamo avuto controllo con la palla, eravamo messi bene, abbiamo giocato bene con la palla eccetera, ma poi quando abbiamo perso la palla eravamo subito esposti difensivamente. Dobbiamo migliorare questo, non possiamo avere tanto controllo e poi quando recuperano la palla loro essere così pericolosi. Dobbiamo correggere questo difensivamente.
Io sono sempre il principale responsabile per tutto che succede nella la squadra e assumo questa responsabilità, non voglio scappare.
Beh, mi sa che il macro argomento di avvio l'avete già capito, no? Io vi dico che poi vi parleremo invece anche di Formula 1 e quindi quello che abbiamo visto nel pomeriggio, no? Formula 1, bellissima corsa a Zandvoort con Norris che riapre la corsa al mondiale, vince in casa di Verstappen che è secondo e adesso è a 70 punti dall'olandese, grande podio di Leclerc, chi l'avrebbe detto, una Ferrari competitiva quando meno te lo aspetti, e quinto Sainz dopo una grande gara. Diamond League Athletic in Polonia, Tamberi torna e vince, saltando 2.31 e sbagliando i 2.40 a gara chiusa, Jacobs quarto in 9.93, questi echi di recenti Olimpiadi. Però andiamo al macro tema. Giovanni Capuano, buongiorno.
Eccomi Carlo.
Eccolo. Pierluigi Pardo, buongiorno.
Eccomi Carlo, come va?
Molto bene. Ciccio Ordine, buongiorno.
Eccomi Carlo, come va?
Vabbè, bravo, tutti presenti bravo, all'appello,
bravo,
ragazzi.
Possiamo, bravo, Ciccio Ordine,
possiamo
bravo,
aprire la sessione suonando il martello del giudice. Fallo tu, Capuano, il giudice, comincia tu. E a me viene da ridere sul Milan.
Ma sì, io direi che è il macro tema, anche abbastanza sorpresa. È inutile che ci giriamo intorno, perché è vero che oggi, 7 giorni dopo, rileggendo la partita con il Torino, alcune cose erano già chiare la sera della prima di campionato a San Siro, dei limiti di questo Milan di inizio stagione, però in tanti avevano pensato che si fosse trattato di una sorta di errore di gioventù, una formazione sbagliata, e mille cose poi in parte emendate negli ultimi 20 minuti. Invece quello che è successo ieri a Parma rischia di anticipare nettamente il momento del giudizio, perché... Guarda, lo scriveva oggi Franco sul Corriere dello Sport, c'è poco da girarci intorno, se il Milan è quello e non possiamo bocciare subito il mercato e dobbiamo immaginare che Ibrahimovic abbia scelto Fonseca consapevole o trova il modo di far girare le cose, Ibrahimovic per primo e Fonseca per secondo, oppure tanto vale anche se siamo a settembre cambiare strada, perché quello che si è visto ieri a Parma è stato come minimo sconcertante.
Ecco, allora dopo vado da Franco che ha scritto queste cose.
Non siamo neanche a settembre.
Non siamo neanche a settembre. Su 40 gradi, agosto.
Allora, premessi, come sapete, sono uno sempre abbastanza prudente, però insomma la partita di ieri è una partita dal punto di vista proprio dell'organizzazione di squadra assolutamente orribile. Nel senso che appunto non so chi ha usato l'espressione di gruppi di giocatori sparpagliati, quella questa era evidente, insomma c'era un'intensità del Parma completamente diversa, una velocità del Parma nel saltare le linee di centrocampo del Milan clamorosa. Io penso che il Milan sia forte, lo dico oggi che è il 20
25
agosto, oggi è 25
agosto. Ma il problema è che lo pensiamo tutti, Pierre.
No, appunto, è forte, ha fatto un buon mercato. Aggiungo un ulteriore tema in questa, diciamo, in questa congiuntura, che è il calendario. Nel senso che il Milan è partito un punto nelle prime due gare, adesso ha la Lazio fuori casa, poi c'è il Venezia in casa, poi c'è il derby. Insomma,
no, certo.
La classifica, so che può sembrare paradossale a 36 giorni dalla fine, ma la classifica con questo calendario comincia a diventare un tema.
Ma certo.
Perché se non ti svegli rapidamente rischi di stare a meno 7, meno 8 dopo 5 giornate.
È chiaro.
È una condizione psicologica molto molto complicata. E sarebbe un peccato perché, ripeto, secondo me la squadra ha una qualità tecnica e anche, insomma, a me è piaciuto il mercato del Milan. Uh-huh. E secondo me anche in queste due partite, che sono state due partite, la prima sbagliata per 70 minuti, quella di ieri sbagliata a strappi in maniera clamorosa, queste qualità si vedono, non è che non si vedono. No. Si vedono anche troppi limiti.
Poi faccio un appunto anche a Franco Ordine, con cui ho parlato anche venerdì, però vado da lui, dato che più volte è citato, su quanto hai scritto. È vero, Franco, che insomma in queste giornate l'importante è non fare danni. Mi sembra che qui si sia già cominciato a far danni.
No, ma qui il problema vero di fondo, secondo me, è questo, che tu hai cambiato 5 giocatori rispetto alla partita con il Torino. Loftus-Cheek col Torino era mediano, qui è tornato a fare il trequartista. Chukwueze era titolare inamovibile perché aveva fatto un ottimo precampionato e qui è uscito, è rimasto fuori. Era entrato negli ultimi 3 minuti, 5 minuti ed è tornato Pulisic, che avevi battezzato trequartista. Cioè, al di là del fatto che, come dice Fabio Capello, sembravano sparpagliati, al di là di tutto questo, poi ci sono obiettivamente delle scelte che non si capiscono. Ma la frase, come dire, delle 100 pistole sul Milan è quella di Musà, quando dice: io non sapevo se andare in pressing o rimanere in copertura. Allora, se non lo sai, perché non ti è stato detto, perché non lo hai ancora perfettamente capito, la cosa è molto grave.
No, ma però Franco, venerdì commentavamo insieme le parole a caldo, più o meno le parole di Fonseca. Tu dicevi, esatto, mi è piaciuto quando dice che i nuovi devono imparare. Ora, ieri il migliore in campo per distacco del Milan è stato Pavlovic. Se ha imparato, sì, lui, può insegnarlo anche a tutti gli altri, no? E mettere Emerson Royale, Fofana, in una situazione di difficoltà perché sei già alla canna del gas.
Ma lì ha dovuto per forza, perché gli altri non ne avevano più. Il punto vero è che secondo me il primo che doveva essere sostituito fin dall'inizio del secondo tempo era Loftus-Cheek. E se non si mette in testa l'idea che per rendere, come dice sempre Fabio Capello, per equilibrio ci vuole il terzo centrocampista. Ieri erano in quattro del Parma a metà campo contro i due del Milan e li prendevano in mezzo divertendosi.
Sì.
E quindi da questo punto, quindi questo è il punto. Cioè, allora c'è un problema di condizione fisica, come al solito, non è solo colpa esclusivamente di qualche giocatore tipo Teo Hernandez che è in ritardo o di Calabria. Però ci sono anche responsabilità nette, precise e chiare anche dell'allenatore.
Giovanni, però
Franco, perdonami, Franco, il Milan è stato, prego, pensato per giocare con quanti centrocampisti? Perché io vedo grandi responsabilità di Fonseca. La prima partita aveva sbagliato completamente la formazione, tant'è vero che secondo me, insomma, si poteva anche dire facciamo finta che non sia successo, è stato talmente tutto sbagliato che è quasi irripetibile. Ieri la formazione l'hai ricordata tu, alcune cose erano a posto, non c'era più Selemaker terzino, non c'era più il tridente delle meraviglie dietro a Morata, insomma alcune cose erano tornate al loro posto. Ed è stato un disastro, perché se non ci fosse stato Pavlovic, il Milan avrebbe imbarcato, certo, 4-5 gol. Certo. Non è ecco, questo stiamo raccontando. Esattamente come col Toro, era stato Maignan a tenerlo in partita prima della rimonta finale. Allora, La domanda è: il Milan come è stato costruito? Perché io ho l'impressione, avevo capito per tutta l'estate, che c'era una piena comunione di intenti, di interessi e di progetti tra Ibrahimovic e Fonseca.
Sulla piena comunione non credo che ci siano dubbi. Il problema di fondo è questo: tu erediti un Milan che fa 99 gol, quindi non ha un problema a fare gol, ma è un Milan che ne incassa quasi altrettanto. Allora è un Milan che deve, a cui devi girare i bulloni della difesa. E beh, scusami, però se tu parti dicendo noi dobbiamo fare un calcio dominante, benissimo, ma se tu poi non attui una strategia complessiva che ti consenta comunque di riparare, di scappare all'indietro, di riparare, di avere posizioni e schemi utili a non subire continuamente 6-7 contropiedi mortali,
sì.
Allora vuol dire che lavoro fai.
Però Pieri, tu sai già cosa sto per dire, no? Calcio dominante, se calcio dominante è fare 70% di possesso palla, due all'ora e orizzontali, e gli altri che lo sanno ti aspettano, ti prendono la palla e vanno in porta ogni 5 minuti.
No, ma non è neanche quello, cioè non è neanche il calcio del possesso palla, cioè il Milan, ti faccio un dato nella prima giornata del campionato, la partita sicuramente brutta contro il Torino, la squadra che ha fatto più tiri in porta dell'intera Serie A della prima giornata, 26, buona parte ha fatti anche perché doveva recuperare. A me sembra che in questo momento Fonseca ci sta capendo poco, questo non è evidente, ha tanti ingredienti davanti a sé, addirittura a dirti quasi troppi, nel senso che alcune scelte, Sam Kerrs nella prima partita, ma anche Musa ieri che era oggettivamente in difficoltà, insomma ci sono delle cose proprio che secondo me derivano da un eccesso di quasi di scelta e da una grande confusione che c'è in questo momento. È che il tempo è poco,
secondo me mancata conoscenza dei giocatori, non confusione,
sì, anche mancata conoscenza dei giocatori, certo, che
delle caratteristiche del giocatore, perché se tu mi fai giocare la prima partita lo Fucic mediano e poi lo riporti trequartista e poi il giorno in cui c'è lo Fucic trequartista Musa mediano, scusa, vuol dire che conosci poco le caratteristiche dei giocatori.
Che poi Loftus-Cheek, scusate, ma basta avere un abbonamento alla TV satellitare, lo conosciamo tutti tanti anni. Nel senso che, voglio dire, su alcune dinamiche, secondo me, questo può essere anche un tema, può diventare in qualche modo anche un alibi, nel senso di dare maggiormente tempo a Fonseca. Su alcuni errori sono stati errori marchiani, secondo me, in queste due partite. Cioè, è inutile girarci attorno. Detto questo, hai fatto una scelta che era una scelta sicuramente non troppo popolare, perché sei andato veramente a prendere il famoso allenatore che non scalda, ha cominciato male e adesso devi difenderlo, nel senso che almeno per un po' lo devi difendere, perché comunque mancano 36 giornate, perché siamo al 25 agosto.
Però
non c'è dubbio, non voglio fare 0-0, che dal punto di vista proprio della chiarezza tattica, queste due partite sono state disastrose. Cioè, non ci sono molti altri aggettivi.
Pier, ma proprio per questo, qual è la linea di quel per un po'? Perché quella linea del per un po', secondo me, è la linea che divide la condivisione di alcune scelte e l'addossare a Fonseca di errori. Perché io penso che il Milan sia stato costruito per proteggersi un pochino di più, molto di più rispetto all'anno scorso. Poi però guardo due partite in cui gli esterni spingono paradossalmente ancora più che con Pioli, cercano ossessivamente recupero palla nella metà campo avversaria, lasciano 40 metri di campo alle spalle. Allora io immagino che in un mese e mezzo di lavoro condiviso vicino alla squadra, vicino a Ibrahimovic, non è che Fonseca si sia svegliato improvvisamente settimana scorsa a dire il mio calcio è questo. E quindi mi chiedo, qual è la linea?
La linea secondo me è la seguente: o Ibrahimovic e chi come lui, Moncada oltre che Furlani, hanno scelto Fonseca, o sono convinti perché lo vedono lavorare, perché notano, seguono i suoi allenamenti, che lui è la persona giusta capace di rimettere sul binario questa squadra, o altrimenti devono cominciare a porsi qualche quesito, anche se sono appesantiti da un contratto di 3 anni, e che quindi sarà, diciamo, un altro dei motivi che condurrà a a fare valutazioni diverse da quelle
la linea,
che
la linea è quel derby, è quel derby lì alla quinta giornata, se non ricordo male, certo. E lì si fanno, certo, si dovranno fare i primi conti. Ciccio, ti ringrazio, certo. Grazie, sentiamo presto.
Saluti.
Ciao, baci. Ciao. Fermiamo per il traffico e torniamo subito continuando sullo stesso argomento.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Abbiamo giocato con Barcellona, Real Madrid, City, sono squadre che giocano aperte. Qui non abbiamo difficoltà. La difficoltà è quando le altre squadre si abbassano, che è la realtà del campionato italiano. Non possiamo scappare di questo.
Cioè, della serie è meglio giocare con City, Barça e Atletico che Real Madrid, quelle che volete, soprattutto in amichevole, che poi giocare in campionato dove conta. E quindi tutti conoscono il giochino, ti aspetto e poi ti castigo. I miei sodali Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano hanno fatto con franc'ordine alte disquisizioni tecniche e tattiche. Io la volevo mettere su un altro piano con Carletto Pelegatti. Ciao Carlo.
Ciao Carlo.
Eccomi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. A me si può discutere tante cose, no, tatticamente, ma se vedo il Milan, la cosa di cui sarei più preoccupato se fossi in te è che mi sembra un Milan vecchio nell'anima, prigioniero del suo personaggio, della sua figura, un Milan che non ha il fuoco dentro, al di là di poi arrabbiarsi col singolo tifoso in tribuna come ha fatto Leao, però mi sembra un Milan senza fuoco.
Un Milan in questo momento, tu hai detto fuoco, possiamo dire anche senza anima.
Anima, sì.
Lì bisogna capire subito, la società deve intervenire subito. Tu mi dirai drammatizzazione, summit. No. Dopo la partita col Torino, la giochi male, sono uscito contento come tutti i tifosi perché hai pareggiato gli ultimi due gol sei minuti. Loro tante volte davanti al portiere, stessa azione di ieri, il giocatore del Torino ha sbagliato l'ultimo passaggio, se no era 3-0. Stessa azione di ieri. E passa una settimana, tutti abbiamo capito qual è il problema. Giochi peggio, la società deve intervenire, andare domani a parlare, guardare in faccia Fonseca, capire, farsi spiegare bene, parlare con i giocatori, farsi spiegare bene, ma non dico poi di prendere, ma per capire quale sia il problema, perché sia sul piano dei giocatori sia sul piano, io ho parlato con qualche tattico, mi dicono, io relata refero perché tattica sono cauto, no? Non sono fermo in tante cose anche nella tattica, e attenzione, dicono, ma il Milan ed i facilmente identificabile. Il match analyst del Parma fra una settimana farà le stesse cose del Torino, e, certo. E in effetti è stato così. Cioè, allora se è così facilmente identificabile, cioè, ma è stata qualche match analyst mi dice partita addirittura preparata male. A me sembra esagerato, sono professionisti con degli staff, ma mancherebbe altro. Non dobbiamo dimenticare, proprio io questo ho chiesto ieri. Fonseca, ma lei è allenatore di una squadra arrivata terza come gol subiti nella scorsa stagione, 33 gol il Paris, 29 il Nizza e 34 Brest e Lille, quindi lei sa come si fa la fase difensiva, ma allora la colpa è dei giocatori che non si applicano? E c'è qualcosa, deve esserci una spiegazione logica, perché se tu sei sempre stato bravo a tirare di dritto a tennis e sempre poi improvvisamente non la tiri più di là, e dai, dobbiamo capire il perché.
Sì, ma io infatti è quello che vedo anch'io, mi sembra il Milan sia una squadra estremamente facile da affrontare e poi è ricevibile, Giovanni, io trovo l'argomentazione di Fonseca.
Poi c'è anche poi il comportamento, anche l'atteggiamento, perché comunque il ragionamento che faceva prima Fonseca sugli avversari che si chiudono, comunque quando tu prendi un gol essenzialmente sulla ripartenza
Pier, ti interrompo e ti chiedo tanto scusa dopo averti salutato, né Torino né Parma hanno giocato dietro, non hanno fatto solo ripartenza, hanno
appunto
bene, un conto è essere dietro su, cioè Milan Udinese l'anno scorso abbiamo perso 1-0, Udinese molto raccolta, ha trovato il rigore, eccetera. No, Torino
sono
e Parma
d'accordo, sono d'accordo. Torino e Parma hanno giocato a pallone, hanno giocato bene, e fra l'altro, insomma, tutto questo, beh, mi sembra anche giusto dirlo, complimenti a Parma, perché ha fatto delle cose veramente,
ma forse che è stato
sprazzi.
Onesto, meritato sì, beh,
no, però siccome abbiamo sentito un pezzettino onesto. Siccome abbiamo sentito un pezzettino di quella clip in cui si parlava dell'atteggiamento, del fatto affrontare Barcellona, Bayern, Manchester City, no, cioè c'è anche un tema mentale di atteggiamento, perché il gol che il Milan prende, il primo gol sullo 0-0 al secondo minuto è un gol che non puoi prendere, non sì. così non ma, così al no? netto dei meriti di Valeri, di Mandi, di quello che ti pare, ma non lo puoi prendere. C'è un tema proprio di comportamento, di atteggiamento complessivo di squadra. Berami ieri in telecronaca, la cosa di Musa era evidentissima, che non sapeva veramente dove stare, se andare su o se stare giù,
e questo
nessuno dei difensori rompeva la linea, quindi
anche Loftus irriconoscibile.
Sì,
poi,
sì,
tu pare del primo, nel secondo prendiamo un tiro dal limite che esce di un centimetro, due minuti dopo prendi il gol annullato per fuorigioco uguale, sì. E dopo tre minuti prendi lo stesso gol non annullato.
Ma appunto,
io volevo andare da Giovanni Capuano per sottolineare come queste siano tutte cose corrette e siano molto gravi, a me sembra.
No, ma sono tutte cose corrette. Io, cioè, il processo Fonseca va bene, è facile, ce l'abbiamo davanti, lo facciamo, molte cose nascono da suoi errori e questo lo abbiamo capito. Io però penso che il tipo di gioco che, perché prima ad esempio si parlava, bisogna aggiungere un centrocampista, il Milan non è stato costruito per aggiungere un centrocampista, cioè io credo che questo tipo di gioco, gli esterni che vanno, la pressione alta, lasciare campo alle spalle, sia alla fine una cosa che è stata maturata quando è stata pianificata questa stagione ed è stato scelto l'allenatore. Per questo io mi chiedo dove si trovi la linea, perché io penso che il Milan sia forte, ma ieri mentre vedevo la partita a Parma io ho pensato con raccapriccio per i tifosi del Milan a Thuram al posto dei giocatori pur straordinari di ieri del Parma, cioè se il Milan si presenta così il 22 settembre addosso a Fonseca, Ibrahimovic, a tutta questa stagione, cade tutto il progresso che ha portato alla separazione da Pioli, che non è stata indolore. E io mi chiedo di chi è la responsabilità per cui è stata costruita una squadra che evidentemente solo nei nomi correggeva alcuni difetti dell'anno scorso. Cioè Pavlovic è forte, lo abbiamo visto anche ieri, Fofanè pensiamo che sia forte, erano i due giocatori presi perché il Milan avesse una diga e una solidità difensiva diversa, ma se poi attaccano tutti perché è stata studiata per giocare in questa maniera, abbiamo un problema o no?
Posso dirti un altro problema, Giovanni e Carlo e Pier. Se tu vuoi fare una cosa del genere, ci sono due soluzioni: o giustamente vai avanti a livello di economico nelle trattative per arrivare all'ottimo di un acquisto con dei prezzi che tu vuoi, cosa che il Milan è riuscito a fare perché ha avuto riduzioni eccetera, questo è una via. Ma se tu vuoi costruire così, magari li paghi un po' di più, ma tu glieli devi dare a fine giugno. E allora, se glieli dai a fine giugno, prima di luglio, allora Pavlovic inserimento, Fofana gioca, puoi studiare chi mettere insieme a Fofana, se Benasser, la punta valuti, capito? Perché è chiaro che diciamo la trattativa è stata economicamente ben condotta, perché volevano certe cifre e non sono andate alle cifre che volevano gli interlocutori. E va bene, è lì, chapeau. Però c'è sempre il rovescio della medaglia.
Sì.
Tu glieli dai.
Però ragazzi, questa cosa qui ce l'hanno, questo tema qui ce l'hanno tutti. Tu pensa a Napoli e Juve. Questo tema ce l'hanno tutti, anzi, secondo me il Milan tutto sommato ha fatto un mercato nella media abbastanza...
La Juve
abbastanza...
è buttato con mezza squadra settimana.
La Juve sta cambiando squadra, è molto interessante.
A me sinceramente non interessano.
Però voglio dirti, Carlo, è ad agosto dietro. Sì, però ormai purtroppo, sottolineo purtroppo, il mercato diciamo programmato, quello con cui... hai la squadra un mese prima dell'inizio del campionato e ci puoi lavorare, non lo fa nessuno. Chi lo fa è perché essenzialmente mantiene la stessa struttura dell'anno precedente. È chiaro che l'Inter ha
cambiato poco e quindi si conoscono molto di più. Ma chi sta cambiando tanto, come ad esempio la Juve, come ad esempio il Napoli, lo sta facendo in queste ore. Quindi ha ragione Carlo quando sottolinea il fatto che le prime tre giornate di campionato sono sempre un si salvi chi può, nel senso che chiaramente si ragiona.
Ma allora, però, scusate, allora non vai a dire tutti in avanti i pressing, no, allora razionalmente parti soft, parti dalle certezze, poi a poco arrivano i risultati, arrivano, non sconvolgi molto e dopo poco a poco metti il tuo gioco e vai avanti con i tuoi sistemi. Ma con una squadra che ha ancora delle lacune sia nel piano numerico sia sul piano dell'affiatamento, parti subito alla baionetta, è chiaro che sono questi i rischi, perché adesso poi c'era la Lazio. Cosa fai? Fai un 4-3-3 e ricambi tutto?
Però senza arrivare all'Atalanta, Giovanni, per chiudere poi cambiamo capitolo, ma senza arrivare all'Atalanta, che ovviamente mettere Teghi e Brescianini, che è arrivato tre ore prima e segnano doppietta, ok, però a parte il fatto che tutte le squadre hanno i loro problemi, però torno a ripetere, anche dire i nuovi sono appena arrivati, non hanno ancora capito bene come giochiamo noi, e non l'ha capito onestamente nessuno, però mettere quello che ho detto prima, mettere Emerson Royale e Fofana, che magari non ha capito il loro gioco, ma in una situazione di estrema difficoltà, allora a quel punto li metti all'inizio e poi se sono in difficoltà li cambi, voglio dire, no, non è che li metti in una situazione non hanno ancora capito.
Anche il discorso di Milan futuro, oggi i giovani li devi lasciare lontanissimi da questa squadra,
ma assolutamente,
perché il giovane va dentro in una squadra, cioè metti liberali, gli faccio un nome a caso, nel Manchester City gioca, tanto ci trova tutti. Lo metti nel Milan di oggi, poverino, lo metti in difficoltà.
Ma infatti, assolutamente.
Infatti, che è un po' ragionamento, non sono giovani, è un po' ragionamento Camarda. Che puoi fare tranquillamente su Retegui, su Brescianini. No, ma voglio dirti, è un ragionamento che non
nell'Atalanta che funziona.
Ecco, cioè, voglio dire, sono arrivati, sono entrati, uno fa l'attaccante, fa la punta centrale al posto di Scamacca, l'altro ha fatto in realtà due ruoli nella stessa partita, però voglio dire, in un meccanismo che funziona è tutto più facile. No, ma infatti la sostanza non cambia, cioè la partita di ieri è una partita tatticamente surreale, a tratti surreale.
Che era una partita manifesto,
è una partita manifesto. Perché è una partita fatta male, ma interpretando il calcio che forse tu hai in testa. E io torno, secondo me è questo il grande punto, perché il calcio che ha in testa il Milan, se è quello, anche fatto un po' meglio, anche fatto con una condizione fisica diversa, anche fatto inserendo tutti i nuovi, e io credo che non sia un calcio redditizio per vincere il campionato.
Non sono d'accordo.
Questo lo dice la storia.
No, io non sono d'accordo, non siamo negli anni 80. Non siamo agli anni 80. Insomma, il Milan ha un progetto ambizioso, ha fatto un bel mercato, è chiaro che tanti giocatori, dice giustamente Carlo, sono arrivati adesso. La partenza non è all'altezza, cioè la quantità di confusione che abbiamo visto in queste due partite, e forse sono d'accordo con Carlo Pellegatti, cioè l'eccesso di rischio in una squadra che si sta ancora costruendo è stato eccessivo, e adesso ti trovi con un casino pesante, perché hai un calendario nelle prossime tre partite che complicato. Ti espone già al rischio di essere lontano,
rischio di essere una difficoltà però, clamorosa. Infatti,
però ragazzi, siamo al 25 agosto e per me Milan ha fatto un ottimo mercato e ha una base tecnica di alto barra altissimo agosto, livello. Ecco.
Se tu il 26 agosto sei a meno 5 della Juve,
ricordati
una cosa, appunto. Recuperare i punti. Io infatti io ero innamorato di Pioli per un motivo: le partenze. Chiaro che bisogna arrivare. Ma se tu parti bene, ti possono arrivare mille crisi, sei sempre primo, secondo o terzo. Certo. Sempre primo, secondo o terzo. Perché il Milan ha vinto 7 partite su 8, ha perso il derby. E dopo aver perso il derby, avendo vinto nel 7 su 8 o 6 su 7, era in testa alla classifica. Abbiamo passato l'ottobre, la sosta di ottobre, la più bella sosta del mondo, in testa alla classifica. Invece inseguire... ti logora
ma tu rischi di arrivare domenica prossima in una situazione di affanno clamorosa. Domenica sera prossima rischi di essere in una situazione di affanno clamorosa. Ciao Carletto, abbraccio,
ciao, un abbraccio
a voi,
ciao, ci fermiamo un istante e torniamo subito dopo.
tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Primi 35 minuti molto buoni, intensi, abbiamo pressato alto, recuperato tanti palloni, poi gli ultimi 10 minuti del primo tempo abbiamo preso un paio di ripartenze e non eravamo più molto lucidi nello spogliatoio. Abbiamo parlato con i ragazzi, abbiamo visto che dovevamo gestire meglio la palla, occupare meglio gli spazi. Lecce è venuto a San Siro, ha fatto una partita seria, però ha trovato un Inter concentrata, affamata, che voleva chiaramente fare la vittoria piena.
Cioè, Giovanni Capuano, il senso della prima mezz'ora del nostro programma è stato che se il Milan è la principale antagonista dell'Inter, passiamo la primavera a girarci i pollici e speriamo nella Juventus, nel Napoli, nell'Atalanta.
Sì, speriamo in tutte le... ma speriamo anche nel Milan, in generale speriamo di essere alla vigilia di un campionato che ci tiene attaccati fino alle ultimissime giornate, come non è stato negli ultimi due anni. Ma ieri l'Inter, fatta la tara a un avversario, ha detto Inzaghi che ha fatto una partita seria. E ha assolutamente ragione, va anche registrato che è un avversario che ha preso 6 gol nelle prime due giornate contro Atalanta e Inter, che sono due avversari forse i peggiori che poteva incontrare in questo momento, perché l'Atalanta è la squadra sicuramente più in condizione fisica, avendo preparato la Supercoppa Europea con il Real Madrid, però insomma è sempre un dato da cui bisogna partire per lavorare, e sicuramente a Lecce da qui in poi insomma ragioneranno su un campionato che deve ancora cominciare. Io guarda, l'unico difetto, se si può cercare un difetto nell'Inter di ieri sera, a un certo punto si è un po' seduta nel controllo della partita, cioè era come se avesse rinunciato a cercare a tutti i costi il gol del 2-0 che poi è arrivato con il calcio di rigore, cosa che in un avvio di stagione poi magari ti espone a qualche rischio. In fondo 6 giorni fa noi raccontavamo di una partita in cui l'Inter 2 gol li aveva regalati per episodi, quindi l'1-0 era un risultato potenzialmente pericoloso, anche se poi in realtà Lecce non ha creato nulla.
No, nulla, il Milan ha stretto, l'Inter ha stretto. Aspetta.
Io non l'ho letto nemmeno.
Aspetta che non ti sento, Pier, un attimo solo, prova, sconnetti, riconnetti. Intanto Ciccio Colonnese, buongiorno, ciao.
Buon pomeriggio a voi.
Sei d'accordo con quanto ha detto Giovanni? Sì. Poi sentiamo Pardo.
Giusto, analisi giusta. L'Inter ha gestito la gara rispetto alle altre, diciamo l'Inter dell'anno scorso, ha obiettivamente avuto meno occasioni da gol, però non ha sofferto mai, è stato sempre in possesso della partita. Insomma, è un Inter sicuramente in crescita rispetto alla gara di Genova, e quindi insomma la sensazione è che è una squadra ormai, insomma, quando giocano gli 11 titolari la squadra è molto solida.
Pierluigi?
No, io quella cosa l'ho letta un po' al contrario di Capuan, nel senso che l'ho letta in maniera positiva invece. È chiaro, sono d'accordo sulla diagnosi, sicuramente c'è stato un momento in cui l'Inter ieri si è un po' seduta, non è stata spettacolare, però io credo proprio che alla luce della partita contro il Genoa abbia fatto un po' quello che dicevamo al contrario del Milan, cioè abbia gestito la situazione, non ha rischiato nulla, sapeva che sarebbe arrivato il momento e ha parlato il secondo gol. Secondo me la partita di ieri è ordinaria amministrazione, con tutto rispetto per il Lecce ovviamente, però è una partita, è una di quelle partite appunto solide che ti consentono poi di impostare la settimana con positività, di puntellare la classifica, quindi insomma non c'è molto da dire secondo me sulla partita di ieri. L'Inter è stata brava nello sbloccare subito il match e nel non rischiare.
Vista a Genova si era paventato un pericolo rilassamento, grosso modo, deconcentrazione, non ti dico demotivazione, che poteva aleggiare sull'Inter in questa stagione. Io onestamente questo pericolo non lo vedo. Tu?
Questo credo che sia comunque la priorità dei pensieri di Inzaghi, nel senso che la squadra è forte. Premesso che secondo me Atalanta e anche Juve Napoli e lo stesso Milan si stanno rafforzando, quindi io sono abbastanza ottimista sul fatto che vedremo un campionato contendibile. Per l'Atalanta secondo me sta costruendo veramente una rosa anche nei dettagli, vedo che va a cercare Quadrado, cioè anche giocatori che in questo momento, no, ti sembrano distanti dalla, dallo stereotipo che ti aspetteresti, cioè sta proprio irrobustendo la rosa, sta cercando di assumere anche quantitativamente, secondo me, la dimensione della grandissima squadra, e ho la sensazione che possa farcela a fare questo tipo di percorso. Poi magari non vince il campionato, però in questo momento la vedo veramente in questa fase. E no, l'Inter secondo me deve stare molto attenta a quella situazione lì, perché la squadra è forte, non si è certamente indebolita. È una squadra che l'anno scorso ha dominato il campionato, di fatto non perdi nessuno, acquisisci un paio di giocatori in più che ti possono dare delle cose, Zielinski, Taremi, si è visto, sì, anche ieri, sicuramente sono soluzioni in più, quindi non ti sei indebolita, ti sei rafforzata. Devi stare attenta ovviamente al mercato spettacolare di queste ultime ore della Juve, perché se arriva anche Coppa Italia, secondo me la Juve sta facendo grandissime operazioni, no? È una rivoluzione rispetto a un anno fa. Il Napoli sta provando a fare una rivoluzione, vediamo stasera come va col Bologna, e il Milan secondo me si è rafforzato, quindi il campionato è contendibile. Però l'Inter deve stare attenta a quella cosa lì. La differenza fra Genoa-Inter e Inter-Lecce è prima di tutto ambientale. Ero a Marassi, non è facile giocare contro il Genoa, che fra l'altro ieri sera ha fatto una vittoria pesantissima, sì, e ha cominciato molto bene. E poi la differenza vera è stata negli errori individuali, certo, cioè con Genoa hai fatto degli errori anche da giocatori alla Sommer, no, che tu non ti aspetteresti che possano fare errori di quel tipo, e ieri non li hai fatti, e la differenza sta lì.
Certo. Ciao Pier, grazie, ci sentiamo domani alle 2.
Ciao ragazzi. Ciao. Sì, so.
Giovanni, tu invece parlavi di questo pericolo di deconcentrazione, di leggerezza, no? Di eccessiva leggerezza.
Ma mi piace sapere cosa ne pensa Ciccio di questo problema, cioè se lui vede questo rischio, se ha visto qualche segnale sparso qua e là in questi primi 180 minuti.
Allora, il rischio è l'unico rischio che può avere l'Inter, di piacersi troppo, perché l'Inter è forte, è solida, e quindi se si specchia troppo può da solo farsi del male e fare il gioco delle squadre avversarie. Io aggiungerei anche una cosa, che la solidità dell'Inter di ieri è dovuta anche al fatto che, con tutto rispetto per Bissek, che è un giocatore sicuramente giovane, ristrutturato, lì qua non ci dimentichiamo che l'Inter con Pavard dietro, e l'anno scorso non prendeva mai gol, anzi, oltre a non prendere gol, era anche molto meglio dal punto di vista, diciamo, della qualità del gioco. Quindi è tornata la solidità e la tranquillità difensiva che aveva l'Inter l'anno scorso. Insomma, qui ci dimentichiamo spesso che i giocatori fanno la differenza. Pavard è Pavard, insomma, Bissek che diventerà un campione, perché in prospettiva, però Pavard lo è. Quindi è tornato Pavard e l'Inter non ha fatto, insomma, ha portato a casa la vittoria con tranquillità, perché a Genova l'Inter vinceva fino a 30 secondi dalla fine, se non ci fosse stata
l'ingenuità. Ma c'è stata quell'ingenuità. No, a me sembra che l'Inter con Giovanni sia una squadra matura e risolta.
Sì, ma è matura e risolta, non c'è dubbio. Diciamo, deve superare questo primo ostacolo, che è entrare nella stagione con la testa con cui ha finito quella scorsa, in cui l'obiettivo era chiaramente dichiarato. E magari invece quest'anno puoi avere in testa qualcosa di diverso. Da questo punto di vista, Ciccio, credo che il fatto di giocare con l'Atalanta subito la terza venerdì sera sia meglio. Cioè, io capisco che l'Atalanta in questo momento sia, lo diciamo prima, la squadra forse più in forma che gira per il calcio italiano, perché ha dovuto preparare la Supercoppa europea e quindi un po' più avanti dal punto di vista fisico. Però se tu hai bisogno di motivare, di trovare tutti, di andare a schiacciare tutti i tasti che ti servono dal punto di vista delle motivazioni, Inter-Atalanta è il meglio che può arrivare per Inzaghi.
Condivido tutta la tua analisi, è una partita vera, forte, con la squadra forse in questo momento più forte e concentrata, insomma. Abbiamo visto anche l'anno scorso a livello europeo, perché è tosta per tutti giocare contro l'Atalanta, abbiamo visto anche contro il Real Madrid, quindi insomma è una partita seria. L'Inter deve subito dimostrare a se stessa di essere forte, perché l'Atalanta vuole vincere lo scudetto, nessuno lo dice, ma obiettivamente, per come si sta muovendo, l'Atalanta punta veramente a cercare di vincere lo scudetto, perché non molla nessuno, compra come appena c'è la possibilità, si rinforza, e quindi significa ha una solidità, perché ha un allenatore che ormai da tanti anni lì conosce benissimo calcio italiano, sceglie i giocatori adatti al suo gioco, quindi non c'è bisogno di inserimento, chiunque li prende sa che sono adatti al suo gioco. E quindi insomma è sicuramente una partita bella da vedere, da giocare subito al 150%, perché l'Atalanta è in gran forma.
Grazie Ciccio.
abbraccio.
Grazie ciao. A voi, ciao, grazie ciao. A voi, buon lavoro.
Grazie a Ciccio Colonnese, ci fermiamo un istante per il traffico e poi grosso modo continuiamo su questa falsa riga.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Quando una società mi vende un giocatore all'insaputa è inutile che io vada anche a cercare delle spiegazioni. Non sono d'accordo su questa vendita e quindi giustamente alzo la testa e vado avanti. Di tutto questo non mi piace la mediocrità. Avere tanto poco non mi interessa, mi dà fastidio veramente la mediocrità su quando io lavoro. Ho detto solo a tutti i componenti di questa società di avere più coraggio.
Non so come tu possa ancora aver fiducia dopo questo che è successo.
Io ho fiducia nel mio lavoro, io ho fiducia nel mio lavoro.
Beh, questo era Vanoli, vigilia che rende estremamente calda, non solo per ragioni atmosferiche, la partita che va in onda tra 40 minuti, cioè l'Atalanta che va sul campo del Torino, il allenatore parla così, Atalanta che ha preso Bellanova, e prima vedevo Giovanni immagini di contestazione dei tifosi granata fuori dallo stadio, contestazione annunciata.
Sì, io guarda, se posso dire una cosa su Paolo Vanoli, poi salutiamo l'amico che ci ascolta, che invece sa mettere insieme e legare le due storie, quelle di Vanoli e di Gasperini. Io credo che lo sfogo di ieri di Vanoli sia da sottolineare, perché comunque è un atto di grandissima dignità e di grandissima coerenza e anche di grande coraggio, perché non è semplicissimo esporsi in questa maniera. Essendo un allenatore che sta facendo il primo vero salto della categoria, della carriera, salto di livello, intendo, non è facilissimo farlo in un club il cui il presidente è Urbano Cairo, non è facilissimo farlo sapendo che alla fine ti hanno venduto Bellanova, ti fanno un mercato che diciamo non è da prime sei posizioni, ma tra qualche giorno tutto sarà dimenticato e tutto ricadrà semplicemente sulle tue spalle il risultato che tu farai. E con queste parole di sicuro tu non hai guadagnato dei crediti nei confronti del tuo datore di lavoro. E quindi io penso che Paolo Vanoli, oggi la stampa l'ha rinominato il signor No, debba essere applaudito ed apprezzato per questo, i tifosi del Toro debbano essergli grati e in un certo senso da stasera debbano proteggerlo.
L'amico a cui facevi riferimento è Xavier Comelli, ciao direttore.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Ci vogliono due belle palle per uscire con queste dichiarazioni.
Beh, tutto questo fa onore alla dignità, alla serietà, alla professionalità di Vanoli, che è appena arrivato alla guida del Toro ma ha capito perfettamente quali siano i sentimenti dei tifosi granata. Sono 19 anni che questi sentimenti vengono sistematicamente frustrati da una mediocrità spesso grigia e nemmeno aurea, da una tifoseria che deve accontentarsi di barcamenarsi tra il nono, il decimo e l'undicesimo posto, e che poi si deve sentir dire che Buongiorno è incedibile e viene ceduto a Napoli, che Bellanova è incedibile e viene ceduto all'Atalanta, e quindi è evidente che in questo momento Vanoli abbia, a mio avviso, interpretato nel modo migliore e più dignitoso e più coerente e più coraggioso anche, sapendo benissimo che è stato
pronto? Faccio fatica a sentirti, Xavier. Ah, però il senso comunque l'abbiamo capito, va detto che il Toro comunque in questi 19 anni ha sempre mantenuto quella linea di confine, no Giovanni? Questo,
beh, insomma, davo un'occhiata l'altro giorno a qualche numero, perché poi giustamente nessuno può obbligare Urbano Cairo a perdere dei milioni tutti gli anni, in questo ha perfettamente ragione lui, però insomma questi 19 anni si dividono in due, i primi 10 in cui comunque c'è stata il tentativo in maniera espansiva, con qualche errore sicuramente, ma in ogni caso di provare ad investire su un progetto sportivo, è una seconda parte in cui oggettivamente il Toro, io credo, guarda, la definizione è questa, è stato progressivamente normalizzato ed è un dispiacere per tutti, non solo per i tifosi del Torino, però oggi il Torino è quanto di più lontano per quello che tu ti puoi aspettare da quella maglia, da quella squadra, da quella stagione possa esserci da tutto quello che ci ha abituato nella sua storia al Toro, e di questo noi, insomma, bisogna essere onesti e bisogna dirlo, e Vanoli è stato estremamente coraggioso, perché ha fatto tutto quello che ha fatto e ha detto nei confronti di un datore di lavoro che non è nessuno all'interno del mondo del calcio italiano e della comunicazione italiana, e quindi da ieri sicuramente Vanoli sarà un po' meno protetto di prima.
E dall'altro lato del campo oggi trova l'Atalanta, che è l'avversario peggiore da trovare in questa situazione, direttore.
Ma certamente è un'Atalanta che ha dimostrato a Lecce quanto sia solida, perché si era presentata nel Salento con il caso Lukman, che era esploso subito dopo la vicenda con Enes, che si sta trascinando ormai da settimane, per non dire da mesi. In Salento, tra l'altro, non poteva contare ovviamente né su Scalvini né su Scamacca, ma anche su Toloi e su Kolasinac. E Gasperini si era presentato con 7 giovani. Peraltro, anche qui bisogna rimarcare che cosa significa avere la seconda squadra, perché certo, nei momenti di difficoltà puoi attingere a piene mani a questo serbatoio. E Retegui e Brescianini, 2 acquisti degli 8 che sono stati perfezionati dall'Atalanta, hanno subito risposto presente. Quindi è evidente che oggi è un'Atalanta che cerca conferme a quella prova di grande solidità che ha dato allo stadio di Via del Mare, ed è una squadra sempre più italiana. E anche questo, secondo me, è un particolare da sottolineare, perché tra azzurri e azzurrabili, comunque giocatori che sono al centro dell'attenzione di Spalletti, Gasperini a 9 in organico. Ed è una svolta molto interessante questa.
No, ma guarda, credo, dei temi più interessanti e intriganti di questo campionato è se l'Atalanta, che è uno splendido centometrista o duecentista, no, riuscirà a diventare un corridore dei 1500 da...
Pronto?
Eccomi.
Pronto?
Sì, sono pronto.
Eccoci.
No, dicevo, Giovanni Capuano, che uno dei temi più interessanti di questo campionato è capire se l'Atalanta, che è uno sprinter, è un centometrista da medaglia d'oro, riuscirà a diventare un corridore sui 1500.
Io credo di sì, ma sui 1500 io penso che lo sia già. Il problema è capire se riuscirà ad allungare dai 10.000 in su, che è quello che serve per poter essere competitiva fino in fondo dentro un campionato. Qualche segnale che l'Atalanta ci voglia provare c'è, anche insomma i nomi che vengono accostati in questo momento, il fatto di robustire dal punto di vista quantitativo la rosa, perché comunque l'Atalanta è chiamata a fare la Super Champions da 8 partite, non potrà farla come comprimaria in assoluto, perché insomma è la squadra che ha vinto l'Europa League, quindi si porta a spasso per l'Europa anche un blasone che si è conquistata sul campo, quindi alcune cose vengono fatte. Ora, io credo sia un peccato che l'Atalanta abbia vissuto un'estate così complessa dal punto di vista degli infortuni, ma soprattutto con quest'idea che hanno avuto alcuni giocatori, magari legittimamente dal loro punto di vista, che Bergamo non fosse una grande piazza dove cercare di fare il grande colpo calcistico della loro carriera in questa stagione. E questo è un peccato. Io insomma credo che Lukman, chiedo a Xavier, alla fine rientrerà, è destinato a rientrare. Non so però se la vicenda avrà lasciato qualche strascico.
Ma intanto ha ricominciato ad allenarsi a Zingonia, quindi è evidente che in questo caso sia ben diverso da quello di Koopmeiners, e vedremo se da qui alla mezzanotte del 30 agosto in un modo o nell'altro si sbloccherà. Però a mio avviso ciò che scaturisce da questa estate, da questa fase di precampionato, a queste prime battute iniziali della nuova stagione dell'Atalanta, è la grande solidità della società, che nel frattempo non è rimasta con le mani in mano, ma da cominciare dal riscatto di De Ketelaere il 15 giugno e proseguendo poi con tutti gli altri arrivi, ha dimostrato di voler rafforzare l'organico, proprio perché è una società questa che vede la propria squadra impegnata in campionato, in Champions League, in Coppa Italia, nella Supercoppa di Lega in gennaio in Arabia Saudita, e quindi è evidente che l'organico debba essere rinforzato, e su lungo questa strada l'Atalanta si è incamminata, forte di una solidità di bilancio e finanziaria invidiata e invidiabile, rammentando anche come in occasione della quarta giornata di campionato, la gara con la Fiorentina a metà settembre, verrà inaugurato il nuovo volto del Chievi Stadium, uno stadio di proprietà nella cui ristrutturazione la società, fra acquisto e lavori di ristrutturazione, ha investito 100 milioni di euro.
Certo, no, ma assolutamente, tutto questo è sacrosanto.
Ma fammi fare un parallelo, Carlo. Citava il direttore De Ketelaere, per carità, poi ci sono le trattative, si cerca il milione di sconto, la formula migliore, però alla fine De Ketelaere è stato un giocatore importante dell'Atalanta dell'anno scorso, e l'Atalanta l'ha riscattato perché ha in mente un progetto sportivo. Io penso al Bologna, che ha fatto una stagione straordinaria in cui uno dei protagonisti straordinari è stato Selemaker, 12 milioni di euro, il Bologna non ci ha neanche pensato un minuto a riscattarlo.
Ho l'impressione che il Bologna stia cercando di monetizzare il grande risultato dell'anno scorso in maniera legittima, se volete. Grazie Savia Jacobelli, ci fermiamo per il GR e torniamo subito dopo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati.
01 Distribution presenta.
Si può amare e respingere insieme.
Il nuovo film di Marco Tullio Giordana.
Ma che non c'entra niente. È talento che non sopportano.
La vita accanto.
Sapevano tutto e non hanno fatto niente.
Dal 22 agosto al cinema.
Mi scusi, signore, ma sta preparando una frittata.
Con tante cipolle, proprio come la faccio a casa.
Sì, ma qui siamo in negozio.
Dal 27 agosto in IKEA, grazie al finanziamento a tasso zero, i tuoi acquisti te li godi subito e li paghi con calma con un piano personalizzato fino a 30 rate. Messaggio pubblicitario, importo finanziabile da 49 a 15.000 euro. Tane TAEG 0% fino a 30 rate, salvo approvazione finanziaria. Se ci presso il distributore non in esclusiva, visita ikea.it/finanziamenti. L'offerta termina il 7 gennaio.
Computer, software, hardware, internet, intranet, smartphone, social media, data analysis, leadership, problem solving, time management, team working, smart working. Gli strumenti del management evolvono sempre più velocemente. Aziende e dirigenti devono rimanere aggiornati, ma non solo. Devono anticipare le tendenze, formando se stessi e dando forma al futuro. CFMT, Centro di Formazione Management del Terziario, da 30 anni fornisce ai manager gli strumenti del futuro. Per una formazione senza tempo.
La squadra sta molto bene, buona preparazione per la partita, buona settimana di lavoro. Ho la fortuna oggi di avere tutti i giocatori che ho a disposizione, che hanno caratteristiche funzionali alla nostra squadra, e poi dopo lì tutti loro hanno la stessa possibilità di dimostrare di poter giocare, e mi sento un allenatore fortunato.
Se io potessi sarei sempre in vacanza, se io fossi capace scriverei il cielo in una stanza.
Lavorano molto bene sul mercato per fare una squadra competitiva, e lo avete visto già. Tutti i giocatori che stanno e che arriveranno è per aiutare la squadra a essere competitivi in ogni singola partita fino all'ultimo minuto. È il caso dei ragazzi che stanno già presenti e quelli che arriveranno o quelli che stanno arrivando.
La Juventus, come il Napoli, è una candidata allo scudetto.
Questo lo lascio a voi a rispondere. Io domani concentrato e determinato a fare una ottima prestazione contro l'Hellas Verona, perché è il prossimo passo, è solo quello che conta.
Sono un ragazzo fortunato.
Beh, facile essere contenti dopo un venerdì sabato come quello che è stato per la Juventus. Intanto continua a fare della cronaca, dice, sottolineando un paio di prestazioni sempre sull'onda delle emozioni olimpiche di livello assoluto, perché sono due record mondiali. Detto di Tamberi, che ha vinto la sua gara a 2.31, c'è il record del mondo del solito Duplantis, 6.26 nel salto con l'asta, e sempre a Chortsov per la Diamond League il record del mondo sui 3.000 di Ingebrigtsen. Intanto Guido Vacciago, direttore di Tutto Sport, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Guido.
Buongiorno a te. Ciao.
Senti, c'è un mio amico che poi, molto juventino, che poi è Michele Negroni degli Autogol, che oggi ha scritto che Giunto le ha trovato il pin del bancomat di John Elkann.
Sì,
Mi sembra solo.
Allora, no, in realtà poi credo che sia una campagna acquisti effettivamente molto dispendiosa. Credo però che poi, andando a vedere tra le pieghe delle varie operazioni, alcune sono prestiti, altre hanno delle situazioni, diciamo, di dilazione di pagamento, e poi ci sono state un po' di cessioni. Però sì, diciamo che è una campagna acquisti nel quale Giuntoli non sta lesinando. E devo dire, è una campagna acquisti ambiziosa, è una campagna acquisti coerente con il progetto di Motta. Quante volte abbiamo visto ultimamente prendere un allenatore e poi non comprargli i giocatori che gli servirebbero? Quello che mi colpisce, al netto dei soldi spesi, è il fatto che ci sia una coerenza scientifica nel cercare di costruire un allenatore. Ecco, allora, questo vuol dire credere nel progetto e avere un progetto. Questo non significa avere automatica come dire, garanzia di successo, però perlomeno stai facendo tutto in maniera coerente.
Certo, poi Giovanni Capuano, che abbiamo ritrovato collegato oggi con noi, ovviamente tornerà la domenica prossima a questo microfono. Poi ci saranno i maliziosi che diranno che il PIN del Banco di Gianelca era custodito gelosamente a gennaio, quando c'era Allegri.
Ma lascia stare. lasciamo stare Allegri, ci sarà tempo per parlarne. Io non ho capito una cosa. Guardate, oggi sono inseguito da centinaia di risposte piccate dei tifosi della Juventus. Io non riesco a capire perché si offendono quando si dice che la Juventus, una volta che avrà preso Kobe Miners, ha messo su questo mercato impegni per 200 milioni di euro. Poi, per carità, faremo il conto da commercialisti, quanto risparmi di stipendi, quanto ti carichi, gli ammortamenti. Il business plan della Juve prevedeva 40 milioni in meno quest'anno tra stipendi e ammortamenti, e noi ci metteremo lì con un foglio Excel e faremo il calcolo. E molte operazioni sono intelligenti, inutile girarci intorno, però bisogna anche dire la verità, che la Juventus sta facendo un mercato che in Italia non si vede dall'estate del 2017, dalle famosi 200 milioni investiti dal Milan di Fassone e Mirabelli. Ora, tutti pensiamo che quelli della Juve siano investiti meglio rispetto a quelli del Milan, ma io non capisco perché i tifosi della Juventus si offendano quando viene detto questo. Di solito i tifosi si offendono quando hanno a che fare con delle proprietà e con delle dirigenze che non spendono. Io ho come l'impressione che ci sia questa paura ad arrivare alla conclusione, e cioè va bene la coerenza di progetto con Thiago Motta, va bene qualsiasi discorso, non si fanno paragoni con Allegri, ma quando tu metti in campo una potenza di fuoco simile significa semplicemente che tu quest'anno corri per vincere, non per fare un giro di prova e poi vedere che cosa succede. L'Inter sarà un po' più avanti perché è strutturalmente un po' più avanti, ma tu corri per vincere, e su questo io credo tu dovrai essere misurato. Io penso che sia questa la cosa, il passo che fa paura o fa arrabbiare i tifosi della Juventus. Vorrebbero spendere 200 milioni di euro e fare gli outsider, e io credo che non sia possibile.
No, ma anche perché la Juventus, la transizione non esiste, cioè le transizioni non esistono, sono quelle in cui comunque provi a vincere, e c'è da ricostruire la squadra.
Sì, ma io credo che se ti chiami Juventus, al netto di qualsiasi campagna acquista, devi partire per vincere, anche se compri soltanto UEA come l'anno scorso. Cioè io non credo che questo sia un problema, non so se è un problema per i tifosi o meno, poi non so chi si arrabbia e come si arrabbia, però io credo che la Juventus non abbia tempo per fare dei progetti che crescono lentamente, e quindi la Juventus sta facendo effettivamente un all-in, perché non so se questo si può definire un all-in, però certamente ha fatto una squadra per provare a vincere subito. Poi non so se riuscirà a farlo, perché io vedo l'Inter tanto tanto più forte ancora, nonostante tutti i soldi spesi dalla Juventus, perché l'Inter ha un vantaggio, ha conquistato un vantaggio negli ultimi anni che forse non si compensa neanche con 200 milioni. Però io credo che la Juventus, ma insomma, poi le dichiarazioni lasciano il tempo che trovino, io credo che la Juventus parta col sogno di poter vincere lo scudetto. Mi sembra chiaro. Se poi non ci riesce, il tipo di squadra che stanno costruendo è un tipo di squadra che può soltanto crescere.
Certo,
non è un instant team di trentenni, è una squadra che può magari esprimere tutto il suo potenziale da qui a un anno, e invece che subito. Però loro cioè, ovvio, ragazzi, che provano a vincere subito, ma però non mi sembra neanche...
però Guido, perdonami, io ho letto da qualche parte, non riesco a citare la fonte, quindi chiedo scusa perché non è bello, però era molto interessante. La Juve vista contro il Como aveva un'età media la più bassa, credo, degli ultimi 10 anni.
24 anni, sì.
Esatto, siamo però d'accordo che la Juve vista contro il Como non è la Juve per cui stanno lavorando, e non è la Juve che sarà, diciamo, dal primo settembre in poi, no? Dalla fine del mercato. Sarà, perché è vero che non è un instant team, però è anche vero che alla fine Giuntoli buona parte dei 200 milioni di euro che impegna in questa campagna li va a impegnare su dei profili che sono maturi, sono pronti. Koopmeiners è il centrocampista più forte che c'è nel campionato italiano, a parte un paio dell'Inter, e quindi, diciamo, quello più forte prendibile, e spendi 60 milioni di euro. Diciamo che se li hai, alla fine riesci a prenderlo. Nico Gonzalez è un giocatore che conosciamo benissimo, non è un giocatore che nasce dal nulla. Douglas Luiz è un giocatore che ha una sua storia nel pieno della maturità, quindi è vero che non compri dei trentenni pronti, però è anche vero che fai una squadra con giocatori che sono pronti subito a vincere.
No, ma certo, ma per vincere devi fare così. Per vincere devi fare
anche
così.
Anche perché i giovani, tutto sommato, li avevi in casa. Ildiz per primo, ma poi aveva adesso un Bangula che è stata la new sensation di domenica, di lunedì scorso. Però appunto Nico Gonzalez e Koopmeiners hanno 26 anni, quindi insomma io credo che se la Juve schierata col Como avesse un'età media intorno ai 24, credo che quella che vedremo a titolo definitivo, magari con la Roma o più avanti, avrà un'età media forse di 25. Ho visto che ieri l'Inter aveva schierato forse la squadra più vecchia dal 2000, che è schierata in Serie A dal 2023 in poi, superiore ai 30 anni. E ecco, quindi credo che questo sia un po' la differenza, cioè la Juventus sta costruendo una squadra che, quando tu compri dei giocatori maturi nel pieno della loro carriera, 26 anni, hanno ancora 4-5 anni di certo, grande possibilità di rendimento.
Certo, ma non
quindi
investi sui futures,
cercando di fare
no, ma sai, esatto, non investi sui futures.
Bilancio il portafoglio, nel senso, appunto, che poi appunto tu dentro hai dei giocatori che hanno 19-20 anni, dei 2005, dei 2006 che giocano nella Juventus da titolari, e poi hai anche dei 99,
ma come è giusto, ma il senso è questo, e mi riporta al discorso del Milan, per cui investi sui futures perché poni dei tetti di spesa e di età dei giocatori, e però le squadre vincenti si costruiscono come sta facendo adesso la Juventus, che magari non vincerà quest'anno,
però,
e poi vedremo il perché.
La Juventus quest'estate ha fatto una cosa diversa. Cioè, la Juventus, che poi è stato evidentemente il modo di declinare la valorizzazione del lavoro della Next Gen, come aveva scritto ad aprile El Khan nella lettera ai soci di Exor, per valorizzazione è inteso in un certo senso renderli liquidità da reinvestire sul mercato, perché la Juventus molti di quei giovani semplicemente li ha venduti. E ha fatto benissimo, se poi alla fine costruisce un progetto vincente, però... non hai, se prendi Koopmeiners a 60 milioni di euro non investi sui futures, se prendi Nico Gonzalez, che è un giocatore fatto, finito, che conosci, non investi sui futures, se prendi Douglas Luiz non investi sui...
No, bilancio il portafoglio.
Sì. Poi...
Era quello il punto. Il future ce l'hai in casa, perché tutto sommato hai la fortuna di avere una...
Qualcosina ti è rimasto in casa, mettiamola così.
Sicuramente.
Esatto.
Ildiz sicuramente, gli altri vediamo.
Domani rischi di vedere Savona sulla fascia, che è un giocatore.
Domani siamo a mercato aperto, perdonami Guido. Parliamo da settembre in poi, perché io non credo che Savona farà il titolare nella Juventus a settembre.
No,
e anche
ma fa la panchina. Guarda, la differenza che tu avrai, per esempio, tra la rosa dell'Inter e la rosa della Juve, è che i titolari, secondo me, a livello di, come dire, consistenza agonistica potranno essere analoghi, no? Tu appunto hai Koopmeiners, hai giocatore Douglas Costa, Douglas Luiz, l'ho anche scritto Douglas Costa al posto di Douglas Luiz, dovrò fare una cura su questo nome. Allora dico, hai questi giocatori. ma la panchina, ed è lì che vai a bilanciare i costi, la panchina della Juve, avrai Savona, avrai Mbangula, avrai questi giocatori, perché è vero che ne hanno venduti tanti, ma è vero che ti rimane, te ne rimangono molti che giocheranno. Forse dei giovanissimi l'unico che scenderà in campo con regolarità sarà Ildiz, a cui hanno dato anche la 10. Mm-hmm. Però per esempio hai Azic, che è un 2006, che adesso è infortunato, che ha fatto molto bene in precampionata, nel quale, e nel quale Motta crede moltissimo, insomma. Credo che tutto sommato non sia un...
È un discorso corretto, è una... perché dai modo ai Furious, dai la possibilità, senza caricarli eccessivamente, stai a vedere quello che valgono con una
diciamo che se dovessi trovarti con una sfortunata, come dire, coincidenza di infortunati e squalificati, e trovarti con un po' troppi ragazzini in campo, magari in una partita di Champions, magari in un Juve-Inter, ecco, lì probabilmente capisci che poi se tu vuoi essere sicuro di vincere ne hai bisogno di avere 23-24 di alto livello, come ha avuto la Juve quando vinceva 9 scudetti di seguito. Chiaro. Perché questa è una roba per cui se ti presenti, secondo me, se ti presenti a Verona con Savona, adesso facciamo questo esempio senza caricare il povero ragazzo di responsabilità, puoi anche pensare di essere competitivo. È ovvio che ci sono certe partite, ci sono certi stadi in cui che possono intimidire, che possono certamente far scomparire i ragazzi, i giovani con la maglia. Quindi questo, secondo me, è la vera scommessa che fa la Juve quest'anno, quella di avere una panchina con diciamo meno consistente rispetto all'Inter. I titolari, insomma, io credo abbia ragione Giovanni, più o meno è una squadra che può essere paragonata in termini di consistenza. Mm-hmm. L'Inter secondo me è ancora un pelo più forte, ma può essere paragonata.
Soprattutto molto più rodata. Grazie Guido, un abbraccio. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ci dobbiamo fermare per il traffico e poi torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Io ho preso un impegno morale, ho preso un impegno umano, non solo con Napoli, io ho preso un impegno umano nei confronti anche dei calciatori su quale voglio ricostruire questo progetto. Calciatori che ho fortemente voluto che restassero qui, calciatori che forse, vista le sirene del mercato, potevano andare da altre parti. Io ho un impegno umano anche nei confronti di questi ragazzi per quest'anno. Qualsiasi cosa accada sul mercato a me non interessa. Io sarò qui, testa bassa, lavoreremo cercando, ripeto, di fare il tutto, il possibile e anche l'impossibile, per cercare di riportare il Napoli dove merita.
Questo Conte, qualunque cosa accada sul mercato, sì, ok, però intanto anche il Napoli, Giovanni, ha trovato per magia il bancomat, ha ritrovato il bancomat, perché nelle ultime ore ha messo a posto la squadra, e quindi quello che accada sul mercato, qualunque cosa accada sul mercato, è questa.
Sì, ma io credo che quello che sta accadendo in queste ore in realtà sia quello che avevamo pronosticato tutti da giugno, semmai avviene con un po' di ritardo, visto che diciamo il sospetto che la questione di Osimhen non si sarebbe risolta se non nell'ultima settimana era venuto a tanti, quindi probabilmente sarebbe stato più funzionale al progetto sportivo rompere gli indugi prima per consegnare a Conte una squadra completa piuttosto che aspettare la fine e passare dalla sconfitta di Verona, che è stata una sorta di elettroshock, poi vedremo questa sera con il Bologna. E quindi diciamo sta succedendo quello che noi avevamo capito che sarebbe successo, e cioè tu prendi Conte, gli consegni interamente il progetto del Napoli, hai delle riserve e le getti sul tavolo del mercato, anche sapendo che quest'anno farai fatica perché non hai ricavi della Champions League e delle coppe europee, e cerchi di fare qualcosa che cancelli il brutto che hai visto nella scorsa stagione. La domanda è se tutto questo non sia arrivato fuori tempo massimo, ma credo sia un po' la domanda che in quello che abbiamo sentito si è fatto anche Conte. Cioè, sì. Io credo che Conte sapesse dell'arrivo di Lukaku, sapesse della trattativa McTominay che si è praticamente sbloccata in queste ore e di tutto quello che arriverà nell'ultima settimana di mercato. Probabilmente si aspettava che almeno qualcosa di questo pacchetto di aggiornamenti potesse essere a disposizione per tempo.
Max Gallo, direttore del Napolista, così?
Buonasera, salve. Sì, diciamo, a un certo punto c'è stata un po' di paura perché l'affare Osimhen appunto non si sbloccava e Antonio Conte ha tracciato una linea molto rigorosa, secondo me giustamente, cioè ha scelto 12-13 calciatori, ha detto questi possono far parte del progetto Napoli, gli altri no. Quindi De Laurentiis si è in qualche modo dovuto adeguare. Il Napoli a Verona ha giocato con due centrocampisti, non aveva le riserve, ha giocato Mazzocchi a destra, sì. Ha giocato con Oraspadorio, Simeone di punta, cioè senza il centravanti, e quindi insomma è venuta questa sconfitta catastrofica che secondo me per certi versi è stato un bene, nel senso che è stato un elettroshock, come avete detto voi, e ha accelerato le operazioni di mercato.
Certo,
accelerato le operazioni, però bisogna anche dire un'altra cosa, che De Laurentiis ha stravolto l'Aurelionomics, cioè 20 anni di gestione imprenditoriale del Napoli, lui l'ha stravolta in quest'estate, perché non aveva mai speso tanti soldi a fronte di praticamente nessuna cessione. Cioè a Benitez lui fece una grande squadra, però aveva venduto Cavani, sì. Anche ad Ancelotti aveva fatto una grande squadra, però aveva venduto Jorginho, sì. Comunque per 60 milioni al Chelsea. Questa volta lui ha investito senza aver venduto ancora nessuno.
Per il Napoli come per la Juventus si trattava di avere una bellissima casa molto vecchia, si trattava di ristrutturarla pesantemente. Per fare ristrutturazione ci vogliono un sacco di soldi.
No, ma neanche molto vecchia nel caso del Napoli, perché insomma noi continuiamo a pensare allo scudetto di 2 anni fa come se fosse il compimento di un ciclo, è l'esatto contrario. Lo scudetto di 2 anni fa arriva all'inizio di un ciclo, con la squadra che nell'estate prima perde tutti i senatori, con Spalletti che mette insieme nelle prime giornate ragazzi che quasi non si conoscono, poi dopo la storia alla fine dirà quanto sia stato un exploit frutto del caso quello scudetto, quanto fosse più vicino il Napoli dell'anno scorso. Io mi rifiuto di pensare che la rosa del Napoli sia quella dell'anno scorso come valore, credo sia più vicina in realtà a quella dello scudetto, però noi non possiamo dire che il Napoli sia arrivato allo scudetto alla fine di un ciclo e quindi ci fosse da svecchiare. Che è una ricostruzione che io contesto. Dopodiché a giugno, quando è arrivato Conte, qualcuno ha detto, tra cui il sottoscritto, guardate che in realtà il Napoli non si può permettere Conte, che non era il significato di dire non può permettersi, sì, di supportare, certo, Conte in questa stagione sul mercato o di pagare lo stipendio di Conte, ma proprio questa cosa qui, la logica comunque di fare degli investimenti senza la copertura che storicamente copre gli investimenti del Laurenti. Siamo arrivati alla fine di agosto e siamo arrivati a questo punto.
Sì, però se prendi Conte lo sai che è così, no?
Se prendi Conte sai che è così, però diciamo che secondo me il Napoli adesso gli investimenti li ha fatti in ritardo, per carità, stasera
doveva arrivarci un paio di settimane prima, però secondo me
sì certamente doveva arrivarci un paio di settimane prima, non c'è alcun dubbio, sono d'accordo. Sono meno d'accordo sul fine ciclo, nel senso che secondo me quando le squadre raggiungono poi un obiettivo storico, che sia il triplete per l'Inter, che sia lo scudetto per il Napoli, arrivano a saturazione. Il decimo posto dell'anno scorso, chiaramente, insomma, Napoli non vale il decimo posto, la rosa del Napoli, però non è stato casuale. E quindi il Napoli, e anche Verona ha detto questo, il Napoli ha bisogno di facce nuove, di energie nuove, di risorse nuove, così come ne ha avuto bisogno il Napoli di Spalletti per vincere il campionato, perché non dobbiamo dimenticare che il Napoli ha vinto il campionato senza Mertens, senza Insigne, sì, senza Koulibaly, certo, senza quelli che...
Sì, certo, tagliando il filo con la vecchia guardia. Senti Max, esatto. ma la situazione di Osimhen, io non penso che si possa sbloccare nei prossimi 3 giorni, onestamente.
Guarda, la situazione Osimhen è un mistero, è un enigma. Io credo onestamente che una soluzione ci sia. perché poi, per quanto possa fare i complimenti, e devo farli a De Laurentiis, che comunque ha speso 111 milioni e dovrà spenderne ancora per McTominay e forse Gilmour, insomma penso che sia difficile che lui spenda questo senza avere la certezza di una cessione di Osimhen. Osimhen voleva andare al Paris Saint-Germain, che però senza stelle insomma è partito molto bene, da tutte le dichiarazioni di Luis Enrique non pare proprio che siano interessati. Magari lo stesso intermediario che ha consentito la cessione di Lukaku potrebbe consentire il trasferimento di Osimhen al Chelsea, che non vuole andare in Premier, ma insomma la Premier poi non
Max.
È
Max, sì. ti faccio una domanda brutale: quanto vale negli ultimi 4 giorni di mercato Osimhen? Non quanto vorresti prendere o quanto vale.
Secondo me
Osimhen,
lui oggi può prendere anche 70 milioni, li deve portare a casa.
Io penso che metà sia già tanto.
Metà di 70?
Addirittura.
Ma voi mi dite: se su un giocatore non c'è un'asta, chiamiamola così, e paradossalmente adesso sembra non esserci nessuno interessato, cioè è l'intermediario che lo sta andando ad offrire, e fin qui ha trovato delle porte chiuse. Secondo me non sono tutte chiuse, magari qualcuno sta veramente aspettando gli ultimi 3 giorni di mercato, sapendo che poi farà il prezzo. C'è sempre la rabbia sullo sfondo, ma la rabbia lo abbiamo imparato storicamente in questi 2 anni. Gli arabi coprono di soldi i giocatori e non vogliono pagare i cartellini, certo, o comunque li vogliono pagare molto poco. Io penso che se il Napoli vende a 70 milioni Osimhen fa un capolavoro nell'ultima settimana di mercato, ma io non credo sia purtroppo quella la valutazione, non la valutazione del giocatore che è fortissimo, ma della situazione di mercato che si è creata.
Chi compra. In questa situazione il Napoli si è messo una pietra al collo, il prezzo lo fa chi compra, questo è corretto, insomma, Max, è così.
Sì, il Napoli si è messo una pietra al collo, non c'è alcun dubbio, però il Napoli ha pagato Lukaku 30 più 5, magari insomma
Napoli voleva a tutti i costi Lukaku, non c'è una squadra che vuole a tutti i costi Osimhen, capito? È questo il punto, quindi il prezzo lo fa l'acquirente, dice: io quello che ti do è questo, ma se non va via che fa?
Resta in tribuna.
Resta in tribuna.
Ho grandi
dubbi anche.
Ma non può restare in tribuna. Ma come si fa a tenere in tribuna 10 milioni di stipendio, ragazzi?
Guarda, ieri ha giocato Inter Lecce, e ha giocato questo difensore del Lecce, Genrey, che poi oggi è stato venduto all'Hoffenheim, e lui ha giocato, mentre Osimhen questi 2 mesi non ha giocato, non si è quasi mai allenato in gruppo, è stato trattato come un ospite d'onore. Io non so quali siano i rapporti, cioè ci sono degli accordi particolari tra il Napoli e Osimhen. Di fatto Osimhen guadagna 10 milioni l'anno e non ha mai giocato. Lo stesso Conte ha detto: chiedete alla società perché io non...
Certo,
io credo che la lettura sia semplice. Io credo che la lettura sia semplice: tu non rischi neanche un minuto in un amichevole di un giocatore che ti deve portare 100 milioni di euro e che sai che non farà parte del tuo progetto tecnico della prossima stagione. Però se a mezzanotte un minuto di venerdì tu hai ancora Osimhen in rosa, cambia tutto. Cioè, non ha un senso compiuto immaginare di tenerlo in tribuna, non si capisce per quale ragione. Poi magari regolerai i conti con chi ti ha promesso che facevi il prolungamento di contratto, era un favore per tutti e c'era già un club pronto a luglio e la situazione si sarebbe risolta con la clausola. Quelle sono cose che poi sistemi, ma tu come puoi immaginare di immobilizzare 10 milioni di euro di stipendio netti?
Anche perché lo devi pagare. Lo stesso discorso secondo me varrà per Chiesa, che pure si è creato una situazione con gli arrivi alla Juventus un po' più complicata.
Di tutto per mandarlo via, proprio per evitare questa cosa. Per questo dico, se prendono 70 milioni è un capolavoro, secondo me la valutazione sarà molto più bassa. Ma questo vedremo, insomma, dobbiamo aspettare fino a venerdì sera. Ma tu farai di tutto proprio per questa ragione qua.
Ciao Max, a presto.
Ciao, grazie. Buona serata.
Grazie a Max Gallo. Intanto sono cominciati a Torino-Atalanta e Fiorentina-Venezia, 0-0 ovviamente, ma siamo ai primi calci. Ci fermiamo un attimo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Lando Norris, vince con il giro veloce il Gran Premio di Olanda di forza davanti al rivale Max Verstappen, che adesso è avvisato per il mondiale costruttori, e aspettiamo la rossa di Charles Leclerc in vista di casa nostra di Monza. È un'impresa questo podio, è un'impresa. Leclerc è terzo, Piastri è quarto e Carlos Sainz, grande gara dalla decima, in quinta posizione.
Sono molto sorpreso, per quello che ieri lo chiamavo un miracolo, perché non pensavo che fosse possibile. Abbiamo fatto qualcosa di buono con la macchina, ma dobbiamo assolutamente capire che cos'è la cosa giusta che abbiamo fatto, che ci ha impedito in qualifica e che ci ha aiutato in gara. La differenza è enorme, ieri 9 decimi da McLaren, oggi è più 3 decimi al giro, è sempre una differenza grossa, ma molto più quella che ci aspettavamo.
Sì, hai visto la Ferrari che non ti aspetti, impreso no, comunque è un terzo posto dietro a Lando Norris sulla macchina migliore che c'è adesso, che è la McLaren, e dietro a Max Verstappen, che sta provando a mantenere la testa del mondiale a distanza congrua. Adesso sono 70 punti. Giancarlo Minardi, buongiorno, che piacere. Ciao Giancarlo.
Salve, un abbraccio a tutti voi.
Senti, io vorrei partire, oltre che da questa gara, dalla giornata di oggi a Imola. Imola, laddove Emilia e Romagna si incontrano e dove c'è uno dei circuiti più belli del mondo di cui tu sei presidente, c'era il Minardi Day.
Ma è stato un weekend fantastico, abbiamo superato 17.000 partecipanti, 556 macchine di tutti i tipi che hanno partecipato a questo weekend. Siamo più che soddisfatti, stanchi ma gratificati dall'affetto del pubblico, ma soprattutto un pubblico giovane, quindi è bello, sono contento, siamo all'ottava edizione e quindi l'affetto che mi ha dato tutto quanto, soprattutto il pubblico giovane, mi sta ripagando degli sforzi, sacrifici e fatica fatta.
E lo so, ma noi ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, infatti l'anno scorso erano 15.000 se non sbaglio, ci auguravamo che fossero, sì, di più, perché ci credevamo, è fantastico. Poi tra l'altro poi ti lascio Giovanni Capuano anche per la Formula 1, quindi per l'automobilismo minore, però oggi c'erano tutte le macchine che hai detto, c'erano un sacco di piloti che abbiamo conosciuto da quando eravamo bambini, no? Che sono ancora lì, dal vecchio Merzario in su, e poi c'era il futuro, mi pare, c'era anche Kimi Antonelli lì in pista con voi.
C'era, siccome pochi minuti fa hanno confermato l'esordio suo a Monza,
sì?
mi auguro nelle prove libere 1, mi auguro che i nostri amici, gli appassionati, vengano tutti venerdì mattina a vedere questo debutto, che per noi italiani, per ACI Sport, per la scuola federale che ha sempre supportato Andrea Kimi Antonelli, per noi è una giornata storica.
Giovanni, prego.
Ci vuole.
Anche questo è il frutto di tanto lavoro, e il lavoro delle volte viene ripagato.
Poi vediamo, però ci vuole ed è una bellissima storia da raccontare nel prossimo fine settimana. O invece fammi chiedere all'esperienza di Giancarlo Minardi se veramente possiamo considerare riaperto il mondiale piloti. 70 punti, 9 gare. Verstappen che non ne vince una da 5, come non gli capitava dal Paleolitico.
Sì, però è lì, è secondo, sta gestendo il campionato da campione del mondo. Io credo che sia in gioco il campionato costruttori, perché ho sempre detto che la migliore accoppiata in questo momento ce l'ha la McLaren con Piastri e Norris. Il campionato piloti credo che se la debbano guadagnare, ancora dura, abbiamo anche delle gare molto diverse come tipologia, circuito, rispetto a oggi. Certamente oggi la McLaren di Norris era imbattibile, però direi che ancora da battere rimane Verstappen nella Red Bull.
La McLaren non vince il titolo costruttori dal secolo scorso, dal 1999, ho la sensazione che possa essere l'anno giusto.
Questo c'è vicino, ci sono molto vicino, ribadisco, hanno la migliore coppiata in questo momento.
Senti Giancarlo, la Ferrari che ieri ha preso 9 decimi su una pistina come Zandvoort, che conosci bene, che è una pista da go-kart, 9 decimi sono un'ora e mezza, no? In un tempo normale, nessuno si aspettava che facesse una buona gara. Oggi hanno fatto una gara molto solida anche come tempi.
Sì, anche se purtroppo la differenza c'è, per quel poco che io ho potuto seguire il Gran Premio impegnato nel Minardi Day, comunque anche nel tempo sul giro fantastico Leclerc, altrettanto bravo Sainz a recuperare, una Ferrari che ha dato un colpo di coda, però credo che in questo momento sia il massimo che Leclerc è riuscito a ottenere.
Sì, non ho dubbi. Dobbiamo lasciare andare Giancarlo Minardi. Giovanni, se hai ancora qualcosa da chiedergli.
Veloce,
solo una cosa velocissima, deve andare a fare la premiazione,
allora lo lasciamo alla premiazione e chiudiamo noi la riflessione, cioè se quello che è successo, cioè, dentro questa stagione con questo ribaltamento di gerarchie tra la McLaren e la Red Bull, tanto la domanda è quanto sia merito di quello che era dietro la McLaren e quanto sia demerito di chi stava davanti e si era abituato, che è la Red Bull, però se in un certo senso può anche essere la traccia di quello che può accadere nei prossimi mesi. Noi guardiamo al 2025, abbiamo sempre detto però le regole cambiano dopo, quindi sarà un anno, va bene, Hamilton, Leclerc, la suggestione, ma non aspettatevi chissà quale rivoluzione. La McLaren di quest'anno ti dice che le rivoluzioni si possono fare anche con il tiranno vivente.
Sì, no, questo sì. È chiaro che mentre saluto e ringrazio Giancarlo Minardi che va a fare la premiazione, è chiaro che il grande colpo, Giovanni, che tutti si aspettavano e che sembrava davvero vicino, era quello della matita magica di Adrian Newey, perché serve una macchina per il futuro quando sembra, cioè tu hai strutturalmente la squadra per il futuro, con Leclerc che oggi ha tirato fuori un'altra grande prestazione, con Hamilton che è tutt'altro che un pilota finito e lo ha dimostrato anche in questa stagione. Il problema vero è che si tratta a questo punto, in un vuoto di potere che nessuno si poteva immaginare, si tratta di costruire qualcosa per il futuro. Gli altri sono molto più avanti, perché la McLaren...
Sì, però la McLaren di quest'anno ti racconta una storia diversa, e cioè che non è necessario sempre pensare al prossimo progetto o al momento in cui cambiano le regole, al momento in cui si riparte tutti più o meno da zero. La McLaren di quest'anno ti dice che le cose si possono fare con serietà e con profitto anche dentro una stagione che per chi era così dietro rispetto alla Red Bull doveva essere l'ennesima, millesima stagione di transizione, e così lo è per la Ferrari, così lo è in parte per la Mercedes. Poi arriva la McLaren che non ha la matita del genio, ha una squadra che lavora in maniera molto solida, coerente e continua, e in questo momento, e non da oggi, e non perché abbiamo visto il Gran Premio d'Olanda, diciamo da qualche gara a questa parte la McLaren è semplicemente la macchina più veloce che c'è in giro.
Certo, comunque progetto che era vincente si era capito già l'anno passato, e poi è comunque un processo che è andato avanti, e in questo sta il loro grande merito, mentre la Ferrari tutti gli aggiornamenti che hanno portato, e anche questa purtroppo è cronaca degli ultimi anni, può essere un progetto promettente, ma gli aggiornamenti che poi vengono sviluppati sulla macchina hanno il colore rosso dei gamberi. Quindi adesso a Monza sono attesi altri aggiornamenti. Fino a questo momento i progressi della Ferrari sono stati un buco nell'acqua, e quindi è secondo me lì che bisogna riflettere, bisogna capire come la McLaren sta lavorando, ma anche la Mercedes, perché anche la Mercedes comunque è una macchina che dall'anno scorso è cresciuta vincendo anche delle corse. Torino-Atalanta 0-0, così come Fiorentina-Venezia, finora nulla di particolarmente interessante da segnalare. Ci fermiamo per il traffico e torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati.
Abbiamo passato un po' di cose ultimamente, però sono contento di essere qua, sono contento di giocare l'ultimo grande slam di quest'anno, forse il torneo più importante che abbiamo d'ora in avanti. Non era semplice l'ultimo periodo.
Penso che siano state delle settimane e dei mesi difficilissimi per lui, e avevo visto qualcosa di diverso nei suoi occhi quando giocava, forse meno gioia del solito. Secondo me è stato impressionante come ha gestito tutto questo, è riuscito a fare risultati, grandissimi risultati nonostante tutto. Ci siamo parlati brevemente negli spogliatoi con lui, con il suo team, è veramente impressionante, alla sua età è pazzesco, e gliel'ho detto e gli ho fatto i complimenti a lui e al suo team. La 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 la.
molto contento di Simone, Darren e tutto il team che mi hanno tenuto su di morale, perché comunque non era semplice. Io ho provato a fare il mio meglio, credo che l'abbiamo visto anche con i risultati, più di così non potevo fare, e quindi adesso vediamo come va qua.
Berrettini Sinner, abbiamo sentito ora, mai marcio di avvicinamento verso gli US Open fu più complicata della settimana che abbiamo vissuto, quella appena passata. Nel frattempo si sono espressi sui vari argomenti, oltre ai ben noti Kyrgios, Shapovalov, lo stesso Pietrangeli, si sono espressi anche Djokovic, che ha parlato da politico rivendicando la necessità di regole certe e di procedimenti certi, mentre questo è stato, se vogliamo, un po' il rituale rispetto alle situazioni che siamo abituati a vivere, con la sentenza che è arrivata quando nulla si sapeva, come uno sparo nel buio. E poi ha parlato Alcaraz, che meno male che è amico di Sinner, perché ha un po' preso le distanze, dice: io gli credo, però voglio giocare in uno sport pulito. Giovanni, non ci siamo sentiti in settimana mentre è successo tutto questo casino, il tuo pensiero?
Ma no, guarda, il mio pensiero sono le 33 pagine della sentenza, che ricostruiscono quello che è successo e dicono che quello che è successo non poteva in nessun modo portare a nessun tipo di squalifica per Jannik Sinner. E questo perché fortunatamente c'è stata una traccia immediata di che cosa era accaduto, e questo perché le quantità erano veramente infinitesimali. E quindi bisogna un po' rassegnarsi a ciò che c'è scritto dentro una sentenza, a meno che non si creda che la ITA abbia voluto fare un favore a Sinner, perché in questo momento squalificare lui sarebbe stato come fare un danno a tutto il sistema. Io poi con un po' di curiosità ho letto tanti che hanno avuto dei problemi con l'antidoping sostenere di essere incappati in situazioni identiche a quelle di Sinner, di essere stati trattati diversamente. Poi tu andavi a guardare e ti accorgevi ad esempio che c'era una certa confusione tra picogrammi e nanogrammi. Io adesso non per annoiare, ma parliamo di un paio di scale di differenza. È come dire: sono andato al ristorante, ho speso 50 o ho speso 5.000 euro, capisci anche tu, certo, che non è certo la stessa cosa. E quindi insomma vediamo che cosa deciderà di fare la WADA, di cui io lo dico serenamente non ho grandissima fiducia. La reputazione della WADA si è disintegrata con il caso che molto doloroso di Schwarzer. Non c'è stata la volontà di azzerare tutto e ripartire, non c'è stata la volontà di consentire a Schwarzer di tornare a fare l'atleta. Io non capisco quale tipo di fiducia noi dovremmo avere rispetto alla WADA, posto che due dei tre esperti, super esperti, che hanno vergato il parere su cui poi è fondata la sentenza di assoluzione di Jannik Sinner sono direttori di due grandi laboratori accreditati, sì, sì, WADA, e il terzo è un ex direttore del laboratorio di Londra, sì. E quindi secondo me alla WADA avrebbero fatto bene già a dire che non si va avanti, ma insomma purtroppo ne abbiamo viste tante, quindi fino al 6 settembre stiamo qua.
No, ma certo, poi bisogna considerare anche che qualunque procedimento, compresi quelli per doping, possono anche concludersi con una sentenza di assoluzione, no, come è accaduto nel caso di Sinner, non è necessariamente una condanna, tantomeno deve essere una gogna mediatica. E sappiamo che nei casi di doping non conta l'assunzione volontaria, non conta la quantità, che ci sono vari precedenti, però io voglio pensare che tutto sia stato fatto a modo, altrimenti arriviamo alla caccia alle streghe, arriviamo a Savonarola. Vincenzo Martucci, hai ascoltato noi, adesso vogliamo ascoltare te. Buongiorno.
Buongiorno a voi. Guardate, il tema doping è molto friabile da qualsiasi parte lo si voglia affrontare. Non si può negare che se la stessa cosa fosse successa ad un Alcaraz, io vi dico che noi tutti oggi saremmo molto molto più decisi, molto meno favorevoli a chiudere un occhio o a lasciar perdere o a lasciare delle cose in sospeso. È chiaro che siamo molto influenzati dal fatto che il nostro primo numero uno italiano del tennis viene in qualche modo scalfito, graffiato da questa storia, malgrado ci siano, come dicevate voi, 33 pagine di sentenza, ci sia una presa di un'autoaccusa di due membri dello staff, proprio quello, la parte fisica dello staff, malgrado ci sia una soluzione. Ci sono delle zone d'ombra delle quali forse è colpevole la stessa ITIA, cioè il primo grado di giudizio obiettivamente non può chiudere una vicenda così, che apre e chiude in un giorno solo, cioè un giorno, come dice Djokovic, che è durissimo, che è forse un furbacchione, che forse è inficiato nel suo intervento da tutti i discorsi che sappiamo del sindacato e magari un po' di antipatia nei confronti di Sinner, che lo ha battuto tante volte e gli ha tolto anche il numero uno del mondo. È strano che però tu annunci un giorno che il numero uno del mondo è stato indagato e lo stesso giorno dici sì, però sì, è stato assolto. Sì, obiettivamente questo non ha aiutato Sinner, ecco, e non è giusto, perché Sinner, come tutti voi avete detto e come io sono sicuro e come lo stesso Berrettini poi ha detto, e io lo penso esattamente come lui, è stato un pochino tirato dentro da questa storia, no? Però nello stesso tempo è il numero 140 del mondo, avrebbe avuto lo stesso trattamento, anche questo è giusto dirlo, no? Abbiamo i nostri dubbi che sarebbe stato trattato allo stesso modo. Quindi il tema
qualche storia, Vincenzo, però perdonami, qualche storia di qualcuno che ha raccontato di essere uscito pulito da questioni di doping del tennis ce l'abbiamo, e non necessariamente di numeri uno. Insomma, in questi giorni abbiamo letto tutti. Io non riesco a capire.
Sì, ma l'iter non è stato lo stesso, capito? Questo io dico. E allora, davanti a un iter non così preciso, c'è, cioè, gente, Vincenzo, che si è salvata. Sì, l'intelligente si è salvata, ma è stata un anno ferma, sei mesi fermo, ha fatto un sacco di cause, ha dovuto portare avanti, è stato un pochino macchiato più di Jannik, e quindi in qualche modo qualcosina di sbagliato da parte dell'ITIA c'è stato, obiettivamente. Forse
però, Vincenzo, perdonami,
è talmente pulito che sì. No,
noi scopriamo con Sinner che c'è chi può permettersi avvocati di Serie A e chi non può permetterselo. Secondo me non lo scopriamo con Sinner, basta leggere le pagine di cronaca giudiziaria dei giornali di tutti i giorni. C'è chi ha l'avvocato che gli viene dato perché non ha lira per pagarselo, e chi può mettere su degli staff di costituzionalisti e alla fine in qualche modo se la cava, magari da situazioni molto più complesse. Cioè, io questa cosa non riesco a capirla. A me sembra che sia una sorta di accanimento, perché qualcosa deve rimanere attaccato di questa vicenda. Tra l'altro, credo il fatto che alla fine Sinner mandi via i due protagonisti in un certo senso rafforza la confessione autoaccusatoria dei due professionisti. Oggi ho letto il post di Naldi, che è oramai l'ex fisioterapista, molto dispiaciuto, dice: sono stato professionale al 100%, perché chiaramente pensa anche a se stesso proiettato nel futuro. Però non mi sembra che ci sia una sola riga di rabbia nei confronti di Sinner, un solo, in un certo senso, far trapelare di essersi immolato per una causa diversa.
No, incauta gestione aziendale.
Obiettivamente è difficile anche, cioè obiettivamente questa cosa che stai dicendo mi sembra abbastanza ovvia. Cioè, se tu ti sei autoaccusato di qualcosa e poi vieni licenziato, c'è tutta la giusta causa del mondo, cosa vuoi dire? Cioè, anzi, secondo me doveva star zitto, faceva una miglior figura. Cioè,
no, vuol dire che quello per cui ti sei autoaccusato rappresenta la verità acclarata dei fatti.
Ma come fai a dire che è il contrario? Va in galera.
Ho sentito anche dire nel dibattito un po' surreale che la versione che era stata messa in piedi era una versione di comodo, con profili di scarsa credibilità, e che chiaramente questi due si erano prestati al gioco perché c'era da difendere tutto ciò che rappresentava Sinner. E invece tu vieni dalla mia parte, e quindi lo sviluppo ulteriore ti racconta che in realtà quello che è stato messo dentro le 33 pagine di quella sentenza è esattamente quello che è successo.
Ma noi non abbiamo dubbi su questa cosa qui. Nessuno di noi ha dei dubbi.
Allora, perché doveva star fermo un anno? Io non riesco a capire.
Ma chi ha detto che doveva star fermo un anno? Noi stiamo dicendo un'altra cosa. Noi stiamo dicendo che la prassi che è stata seguita, cioè annuncio della positività e assoluzione nello stesso giorno da parte della TIA,
è il rituale.
Io credo che non sia. Ecco, non è il rituale, perché se era il numero, al di là degli avvocati che ti vuoi pagare, non ti vuoi pagare, a un altro non sarebbe stato concesso. Che poi dopo Sinner sia particolarmente pulito, sia particolarmente un bravo ragazzo, sia
proprio un esempio di un certo tipo di tennis, che gli altri si accaniscano, qualsiasi, questo succede in qualsiasi posto del lavoro, anche tu che sei più bravo del tuo vicino di banco, stai sicuro che come può quell'altro cercherà di dire una cosa cattiva su di te al tuo capo o di farti fare una brutta figura.
Senti, Vincenzo, ma lo pagherà in campo tutto questo agli US Open?
Ecco, quello, la vera domanda è proprio questa, cioè anche tutto qui, anche Naldi che parla e dice questa cosa. Ora, io credo che per un ragazzo come Jannik Sinner, che è il migliore di tutti noi, perché a 23 anni appena compiuti riesce per 5 mesi a sopportare tutto ciò e intanto a giocare alla grande e vincere un torneo come Cincinnati e anche Halle e andare in semifinale nei grandi tornei e fare delle grandi prestazioni, io credo che l'eccezionalità sia proprio questa. Ce la farà questo ragazzo a reggere ancora con tutte queste voci che ci sono in questi giorni? Ecco, questa è la cattiveria, secondo me, che il giornalista deve fare il suo mestiere, quindi la domanda la deve fare, però la risposta del collega, stante queste situazioni che obiettivamente non sono così chiarissime, secondo me è una cattiveria che gli viene fatta. Il Djokovic, che in questo momento riporta il discorso del sindacato, lo Zverev che fa notare questa cosa che ha detto uno stesso, e tutte queste piccole cose, ecco, questo aumentano il carico di tensione sul ragazzo e questa è la vera ingiustizia che viene
D'accordo con te. Grazie Vincenzo, io vi saluto tutti quanti con la notizia del gol di vantaggio dell'Atalanta al 25esimo, ha segnato Retteghi di testa su cross di Zappacosta, gol veramente molto bello, quindi a Torino l'Atalanta vince 1-0 e siamo al 29esimo. Ciao Giovanni, ti ritroviamo in settimana e poi domenica qui.
Ho trovato il numero 9, grazie anche a Gasperini.
Vediamo. Adesso vediamo se gli ha trovato. Sicuramente lui ha trovato uno che può essere utile alla causa. Dunque, grazie a Valeria Bernardi in redazione, a Aldo Gironda Veraldi e a Michele Lasserra in redazione. Tutti convocati con me domani pomeriggio alle 2. Ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però?